In studio, oltre al sottoscritto Alessio Maccioni, Yuri Tancioni. Ciao Yuri, buongiorno.
Ciao, ciao Alessio.
E al telefono con noi il giornalista Michele Giorgio. Ciao Michele.
Buongiorno a voi.
È un po' che non ci sentiamo, grazie per la tua consueta disponibilità. E naturalmente oggi parliamo di Medio Oriente e approfittiamo della tua partecipazione, della tua presenza domani all'incontro, al meeting della rete dei comunisti e in particolare all'incontro delle 19.30 dedicato al Medio Oriente per fare un po' il punto della situazione. Il tema dell'incontro è un'area Medio Oriente, un'area frantumata dall'imperialismo, effettivamente la frantumazione anche proprio degli stati, oppure insomma si può leggere in vari modi, la frantumazione sempre così evidente e così gravida di conseguenze fra sciiti e sunniti, la frantumazione politica, la frantumazione anche strategica delle varie anime che determinano gli equilibri di forza in Medio Oriente, pensiamo alla Turchia, pensiamo all'Iran, insomma è una definizione azzeccata questa del Medio Oriente, un'area frantumata dall'imperialismo, no?
Beh, sicuramente è frantumata anche dall'imperialismo, è frantumata anche da altre cose, da altri fenomeni, però sicuramente dall'imperialismo anche. Gli interessi sono eccezionali in quella regione, a cominciare ovviamente da quelli riguardanti l'energia. Poi d'altra parte noi dobbiamo considerare che se vogliamo parlare di Medio Oriente dobbiamo anche allargare, non da un punto di vista geografico ma politico e strategico, tutta l'area, che quindi abbraccia sicuramente anche parte del Nord Africa e sicuramente anche qualcosa che va oltre il Golfo, che arriva fino all'Azerbaigian, che include la Turchia ovviamente. E quindi sicuramente in questa vastissima area quello che abbiamo visto in questi ultimi anni è senza alcun dubbio anche il risultato di interessi egemonici che sono appunto molto evidenti.
E quando si parla di imperialismo si immagina sempre l'imperialismo di matrice diciamo occidentale, statunitense, per banalizzare un po' il concetto. Invece è interessante come forme di imperialismo stanno emergendo anche da parte di protagonisti più locali, ma che, come si può dire, vogliono dire la loro in questa divisione, no, del mondo in aree di intervento imperialista e colonialista in qualche modo. Appunto l'esempio della Turchia potrebbe essere un esempio calzante rispetto a questo, no? Il fatto di voler intervenire, influire anche militarmente in contesti che potrebbero riguardare dal punto di vista strategico. Per esempio in questi giorni abbiamo visto come la Turchia abbia reagito in modo forte al referendum, no? che si è tenuto nel Kurdistan iracheno per l'indipendenza del Kurdistan. Ci sono dei soggetti nuovi che non c'erano fino a una decina d'anni fa e che reclamano il loro posto nella tavola, no, del profitto strategico, geopolitico, diciamo.
Beh, naturalmente noi non possiamo dimenticare anche il ruolo della Russia, che certo, sicuramente è intervenuta, certo, nella regione per tutelare delle cose che riguardano il diritto, che voglio dire sono anche condivisibili, ma è chiaro che la Russia è anche lì per difendere e per far progredire quelli che sono i suoi interessi ad ogni livello. Però giustamente tu citavi dallo studio la Turchia è proprio un esempio, forse il principale esempio di questi attori regionali che cercano di diventare delle piccole superpotenze, ed Erdogan, che ha in mente questo sogno che qualcuno definisce neo-ottomano, un ottomanesimo moderno, sicuramente ha in mente una Turchia che giochi un ruolo importante nella regione, decisivo anzi, un ruolo che deve salvaguardare gli interessi della Turchia ma anche promuovere quelle che sono le sue idee di riorganizzazione, di nuovo ordine all'interno del Medio Oriente. Erdogan peraltro è stato uno anche ed è rimane un leader che un po' va, come dire, si muove tra destra e sinistra, insomma non ha una linea sempre ben precisa. Lo abbiamo visto particolarmente impegnato nell'abbattere il presidente siriano Bashar Assad, ha foraggiato e ha fornito aiuto ai gruppi terroristici jihadisti in Siria, ha destabilizzato la Siria fino a quando ha capito che evidentemente dopo l'intervento russo e anche minacciato la Russia stessa, qualcuno ricorderà il famoso abbattimento dell'aereo russo da parte della difesa aerea turca, un episodio che ha portato i due paesi vicino allo scontro, e poi in realtà questi due paesi si sono avvicinati e in questo momento sono molto vicini. Proprio oggi c'è un vertice tra Erdogan e Putin dove si discute di Siria ovviamente, ma si discute anche dell'acquisto da parte della Turchia del sistema antibalistico russo S-400, uno dei più avanzati al mondo, cosa che ha mandato su tutte le furie la NATO, gli Stati Uniti, perché è un sistema non NATO che si inserisce all'interno del sistema di difesa della NATO, e sappiamo anche quali sono gli interessi strategici degli Stati Uniti nel tenere sotto pressione la Russia attraverso la NATO, eccetera, e quindi in qualche modo Erdogan rompe un po' i ranghi, e quindi questo ha generato già da diverse settimane e mesi forti proteste americane. Ma naturalmente sul terreno c'è anche la questione curda, del referendum nel Kurdistan iracheno, come giustamente ricordavate voi dallo studio, ed Erdogan proprio con la sua politica cerca di far capire che le cose si faranno secondo quelli che sono gli interessi turchi. La Turchia non vuole uno Stato curdo a tutti i costi, non lo vuole in Iraq e non lo vuole neanche in Siria, non lo vuole in generale. Sappiamo quanto è importante la dimensione curda all'interno della Turchia, questa lotta che va avanti da tantissimo tempo tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e questo sistema oppressivo turco. E però ecco, questo incontro di oggi tra Putin ed Erdogan serve ad Erdogan anche per rafforzare l'alleanza con Putin anche in senso anticurdo. Ma bisogna anche dire che interrogativi si pongono ai curdi stessi, perché al di là di quello che è stato l'atteggiamento dei curdi iracheni o una parte di essi negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25-26 anni, cioè da quando è scoppiata la famosa crisi tra Occidente e non solo, e l'Iraq di Saddam Hussein e via dicendo, quindi il ruolo anche peraltro precedente del Kurdistan iracheno all'interno, diciamo, di alleanze con l'Occidente e via dicendo, oggi ci sono interrogativi che io spero i curdi si stiano ponendo rispetto a questa alleanza che i curdi in Siria, che tra l'altro sono politicamente legati, o la maggior parte di essi, al PKK, al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, si devono porre rispetto all'alleanza con gli Stati Uniti all'interno del territorio siriano. E abbiamo visto i curdi che recentemente, ad esempio, evidentemente spinti dagli Stati Uniti, sono arrivati con le loro truppe fino a minacciare l'avanzata delle truppe siriane che stavano riconquistando la parte orientale della Siria, strappandola finalmente al controllo dello Stato islamico. Quindi, come giustamente dicevi tu, Alessio, ci sono grandi attori internazionali, c'è l'imperialismo americano, ma c'è naturalmente la Russia che fa il suo gioco, ma ci sono poi le piccole potenze regionali e nuovi attori, come appunto questo nuovo protagonismo curdo, che pongono degli interrogativi e delle questioni molto importanti.
Un protagonista invece che pare, correggici poi se sbagliamo, venire un po' meno proprio dal punto di vista dell'agibilità militare del territorio, tu prima hai parlato del neo-ottomanesimo di Erdogan, c'era un progetto in atto più o meno, insomma non so quanto dichiarato o realistico, di un pan-islamismo sunnita, che era quello dello Stato Islamico, che militarmente pare insomma molto 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 ripensato. Ricordiamoci nel 2014 la proclamazione di questo Stato Islamico, no? Che aveva un territorio molto ampio, controllato militarmente. Adesso Mosul è caduta, Raqqa sembra sul punto di essere conquistata proprio dalle truppe curde, affiancate da alcuni siriani e più statunitensi. Insomma, lo Stato Islamico potrebbe essere un problema risolto o proseguirà ad essere comunque una presenza con cui fare i conti in quell'area? Forse ha perso i suoi sponsor importanti, non so, tu hai citato la Turchia, pensiamo anche ai paesi arabi, cosa è successo? Perché lo Stato Islamico si è così ridimensionato? O forse è stato veramente affrontato per la prima volta sul serio militarmente?
Ma naturalmente il discorso sarebbe lunghissimo e dovremmo fare una trasmissione lunga 24 ore per parlare dello Stato Islamico. Diciamo che sicuramente da un punto di vista militare e territoriale lo Stato Islamico è stato sconfitto. Come poi si trasformerà e se la sua presenza verrà cancellata, questo è tutto da dimostrare. Io non credo, a me recentemente è capitato di fare un'intervista a Beirut con un comandante militare di Hezbollah, che sappiamo il movimento sciita libanese è stato fortemente impegnato in Siria in alleanza con l'esercito governativo contro lo Stato Islamico. Ebbene, mi dicevano che loro si aspettano che adesso cominci una nuova guerra, e cioè che questa nuova guerra, finita quella diciamo più combattuta nelle strade, nelle città per la riconquista dei territori, adesso comincerà una guerra contro le cellule dormienti dello Stato Islamico, ma anche di altre organizzazioni terroristiche e jihadiste che sono sostanzialmente uscite sconfitte dopo 6 anni di guerra in Siria. Per quanto riguarda lo Stato Islamico, direi appunto, ripetendo quello che dicevo prima, che se da un punto di vista militare e territoriale è uscito sconfitto, vedremo come poi continuerà ad agire, ma quello che è certo è che sicuramente adesso il fatto che questi territori siano stati in gran parte recuperati, riconquistati dall'Iraq e dalla Siria, naturalmente ha rimesso in gioco un po' tutto, e alla luce di quelle che sono le vecchie e nuove alleanze, sicuramente oggi in Medio Oriente noi abbiamo 3 blocchi che si sono formati. Un blocco è sicuramente quello appunto che vede insieme la Siria, Hezbollah, in maniera un po' esitante l'Iraq, e sicuramente l'Iran, che naturalmente è l'altra potenza regionale di cui si dovrebbe parlare naturalmente per il suo ruolo nella regione. Dall'altro lato poi abbiamo il blocco legato all'Arabia Saudita, di cui fa parte l'Egitto, anche qui un po' più esitante rispetto agli altri, ma anche gli Emirati Arabi, il Bahrain, che recentemente hanno lanciato questa guerra contro l'ex alleato al Qatar, lo hanno isolato, boicottato in tutte le maniere, in realtà i loro tentativi sono riusciti soltanto in parte, e hanno spinto lì il Qatar non solo a migliorare le relazioni con l'ex nemico iraniano, ma allo stesso tempo hanno anche spinto di più il Qatar tra le braccia del turco Erdogan, quindi si è formata questa alleanza Turchia-Qatar ancora più stretta che in passato, perché c'è sempre stata, ma ora molto forte, che è anche il maggiore sponsor del movimento dei fratelli musulmani nella regione. La situazione è di una complessità enorme, ed in questo, se vogliamo ritornare alla questione principale, è chiaro che l'imperialismo gioca abilmente le sue carte,
certo.
E non è soltanto un modo di dire, perché questo accade sul terreno. Ci sono degli interessi spaventosamente importanti da un punto di vista strategico e da un punto di vista energetico. Non dimentichiamo che la Siria, così frantumata, parlavamo di stati frantumati, di Medio Oriente frantumato, la Siria in queste condizioni, pur non essendo uno dei paesi più ricchi di energia, di petrolio, eccetera, eccetera, della regione, sta di fatto che però c'è una lotta molto importante per il controllo delle risorse energetiche siriane. E il fatto che il governo siriano, che Damasco, possa ritornare a controllare tutte le sue risorse economiche significa dare una importante bombola d'ossigeno a Damasco, visto la grave crisi economica che il paese ovviamente attraversa a causa della guerra. Sottrarre al legittimo controllo del governo centrale queste risorse vuol dire evidentemente soffocarlo, e quindi anche in piccolo, come vedete, c'è una politica ben precisa a cui non si sottraggono certo gli Stati Uniti.
E quindi insomma la situazione, come dice, è molto complessa, ed è effettivamente forse sicuramente il titolo che è stato attribuito all'incontro che si terrà domani alle 7:30, Medio Oriente, un'area frantumata dall'imperialismo, nel corso del meeting della rete dei comunisti, è praticamente azzeccato. Michele, chiudiamo con un tema che a noi sta molto a cuore, non ne parla quasi più nessuno, e quindi tanto più lo vogliamo fare noi. In tutto questo è sparita completamente dalle mappe, già ne abbiamo parlato nell'ultimo intervento che facemmo insieme qui in radio, Michele, no, il tema della Palestina, anche se poi recentemente c'è stato questo avvicinamento fra Hamas e Fatah, che ha un po' attirato l'attenzione. Nessuno di tutti quelli che in passato se ne sono diciamo strumentalmente occupati dal punto di vista internazionale si occupa più di Palestina, un tema sparito nel nulla. Recentemente anche nell'incontro fra Netanyahu e Trump, correggimi se sbaglio, non si è parlato di Palestina, è ormai dimenticata, insomma la battaglia dei palestinesi per ottenere quello che è un loro diritto enormemente ignorato da anni, sembra diciamo al momento diciamo molto 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 difficile, lo è sempre stato, ma in questo momento sembra veramente lontana dall'interesse di chiunque a sostenerla.
Ah, hai detto bene, hai perfettamente ragione, ma io parto rispondendoti da una storia che non abbiamo, da un capitolo della storia di prima che non abbiamo affrontato, davvero rapidamente, per ricordare che Israele è l'unico Stato della regione, se non addirittura nel mondo intero, che si è apertamente schierato a favore dell'indipendenza dei curdi iracheni. Naturalmente i motivi sono molto chiari: in passato, nei decenni passati, ci sono stati rapporti tra i curdi iracheni e Israele. Si sa che ovviamente la nascita di uno Stato curdo indirettamente, comunque anche indirettamente, farebbe interessi di Israele, perché finirebbe per indebolire alcuni stati della regione che sono avversari di Israele, mi riferisco in particolare all'Iraq e alla Siria. Però insomma ci sono tanti motivi, ma sicuramente un fatto interessante è che Israele sia stato da subito l'unico paese che si sia dichiarato apertamente a favore della di indipendenza, non solo dichiarata, ma proprio reale, del Kurdistan iracheno almeno. Venendo al resto della tua domanda, è chiaro, è proprio così, cioè della questione israelo-palestinese, della questione palestinese oramai non si parla più, e questo fatto che sia arrivato questo riavvicinamento, per ora per la verità tenderei a considerarlo solo sulla carta, perché troppe volte in passato si è parlato di riconciliazione tra Fatah e Hamas e poi non è mai accaduto nulla. Però il fatto che ci sia stato questo riavvicinamento è forse anche dovuto proprio a questa debolezza estrema dei palestinesi sul piano politico generale, sul piano regionale. Hamas ha giocato la sua partita, Abu Mazen ha fatto la sua, e però oggi i palestinesi sono in una posizione molto molto difficile. Nessuno considera più necessario risolvere il problema palestinese, è diventata una questione non secondaria ma addirittura dimenticata in qualche scaffale polveroso delle scrivanie della diplomazia medio orientale, e i palestinesi per ritornare a contare e a farsi sentire devono per forza ritornare tutti insieme, perché altrimenti non faranno altro che il gioco dei loro avversari, che non sono più solo quelli israeliani, che ovviamente Israele gioca la sua partita, adesso questo governo israeliano in particolare, anche evidentemente palesemente schierato contro qualsiasi idea di indipendenza e di piena libertà per i palestinesi, però bisogna dire che gli avversari degli interessi dei palestinesi sono aumentati, oggi si chiamano anche Arabia Saudita, Emirati, paesi che sulla carta dicono di sostenere i diritti dei palestinesi ma che in realtà non li sostengono affatto, anzi si stanno alleando con Israele a causa di interessi strategici comuni, in particolare la lotta all'Iran. Quindi è un quadro anche questo particolarmente difficile. Io credo che il ruolo dell'informazione, quello cioè che mi riguarda, sia quello di continuare invece a parlarne, a raccontare quella vicenda, perché proprio farla cadere nell'oblio è evidentemente l'interesse di una parte per far sì che non se ne parli mai più.
Michele, sì, decisamente sì, anche perché sono ormai pochissimi gli operatori dell'informazione che riescono a svolgere il proprio ruolo, che a nostro parere è sempre quello di fornire strumenti di analisi reale, no? La collettività, di analisi reale non strumentalizzata e non embedded. E devo dire che tu sei quei rari esemplari di, no, in via di estinzione, no? Tu sei uno dei pochi, purtroppo, perché la situazione dell'informazione, soprattutto in Italia, quando si parla di Est e di Medio Oriente, sappiamo insomma a quale
via di estinzione, devo dire, essendo io ateo militante e marxista, non dovrei fare gli scongiuri ma sono anche meridionale, per cui
ma non tu in via di estinzione, diciamo. Ok, sì, faccio anch'io per te, guarda, siamo in due. Grazie Michele, immaginiamo insomma che siano un po' questi i contenuti del tuo intervento domani, tendenzialmente, quindi invitiamo insomma a chi interessa, e sono tanti interessanti spunti, a partecipare. Grazie e a domani.
Grazie e buon lavoro.